Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè, buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino veder io vorrei, è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, parleremo dell'Università Cattolica. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto. E come anticipato, oggi parleremo di Università Cattolica e lo faremo in compagnia di Don Luca De Santis, assistente pastorale all'Università Cattolica di Roma e docente di dottrine politiche e sociali. Don Luca, buongiorno.
Buongiorno Orazio, buongiorno a tutti e a tutte.
Grazie di essere anche questa mattina con noi. Don Luca, per natura e missione, fin dalla loro nascita, le università sono il luogo privilegiato dove si coltiva la conoscenza. Da sempre il desiderio di conoscere accompagna e caratterizza il cammino dell'essere umano.
Certamente, sin dall'antichità noi abbiamo forme di desiderio, di conoscenza. È una conoscenza che non è solitaria, ma che proviene dal mettersi insieme e cercare di scoprire un qualcosa in più intorno al mondo, alla creazione, intorno a noi stessi. Basti pensare ad esempio all'Accademia di Platone o al Liceo di Aristotele. Però ecco, nel Medioevo, nella prima parte del Medioevo, accade una forma di conoscenza diciamo più profonda, ma nello stesso tempo un po' più particolare, cioè quella della scuola, una scuola che praticamente prevedeva un rapporto esclusivo del maestro con il suo studente, con il suo alunno. Ci si trovava dinanzi ad un ragazzo da formare, un ragazzo che aveva sete di conoscenza, ed ecco che il maestro trasmetteva il suo sapere appunto al ragazzo. Invece, ecco, nel tardo Medioevo incomincia a sorgere una ricerca di sapere diverso, ecco, un universitas, cioè un consorziarsi, come dice la parola stessa, universitas, un mettersi insieme. Cioè la conoscenza non è solo un processo che passa da una trasmissione del sapere del maestro nei confronti del suo alunno, ma è un qualcosa da ricercare tutti quanti insieme. Quindi gli studenti insieme con i loro maestri, insieme con i loro docenti, ricercano quella sapienza, quella conoscenza. Ma la cosa che ci interessa è che questo è un processo che avviene insieme, quindi non solo da una parte, ma è un processo che coinvolge alunni e studenti tutti quanti insieme. Poi la parola universitas ci ricorda un'altra cosa in particolare molto importante, cioè parlare di universalità significa che il sapere non si chiude all'interno di una cultura, non si staglia solo all'interno di una cultura o di una nazione, no? Ma invece c'è la ricerca di una sapienza comune che è presente all'interno del mondo, all'interno della natura, all'interno dell'essere umano in quanto tale, ed è quella che lo studente o ed è quella che all'interno dell'universitas si cerca di ottenere. Quindi l'universitas sin da subito, per esempio, si è posta contro i nazionalismi, si è posta contro le suddivisioni di razza, si è posta contro una cultura che si manifesta essere superiore all'altra, anzi c'è proprio questa sede di conoscenza che unisce tutte le culture e tutto il mondo.
La conoscenza oggi deve misurarsi con un orizzonte sempre più complesso, dove un sapere così ampio e innovativo necessita di una rinnovata visione dell'umano e di criteri etici altrettanto rigorosi e appropriati, soprattutto perché sono in gioco la natura e il futuro dello stesso essere umano. Don Luca, gli scenari che si vanno delineando sono molteplici e non privi di rischi.
Certo, certo, però riguardo al processo della conoscenza sono sempre più convinto che bisogna stare molto accorti a due aspetti fondamentali se il lavoro vuole essere fatto per bene. Innanzitutto non perdere di vista un po' quello che dicevi tu, non perdere di vista la nostra epoca contemporanea, quello che accade nel nostro oggi. Ma l'elemento che molte volte manca è nello stesso tempo mantenere ben fermi quel deposito del sapere che ci ha preceduto e che determina la nostra identità. Determinare la nostra identità che cosa significa? Significa sapere chi siamo, sapere da dove veniamo. È solo l'identità che ci aiuta ad affrontare le problematiche odierne, ma nello stesso tempo a sapere dove dobbiamo indirizzarci. Quindi lo studente, colui che entra all'interno del consesso dell'università, ha il diritto di avere dei docenti che hanno proprio questo compito, quello prima di tutto di trasmettere lo spirito del sapere su cui si erge la cultura. Un docente in classe non porta se stesso, non porta le sue idee, su questo dobbiamo stare molto attenti, ma prima di tutto è colui che è capace di raccogliere quello spirito della civiltà e della cultura e trasmetterlo ai propri studenti e insieme con loro ovviamente effettuare una ricerca. Solo fornendo queste profonde radici abbiamo l'opportunità di affrontare quelle che sono le problematiche di oggi e quindi è necessario per esempio saper fare delle buone e ampie programmazioni, avere bene in mente ciò che si vuole ottenere e dove si vuole appunto andare, altrimenti le risoluzioni proposte saranno sempre precarie, saranno solamente delle pezze d'appoggio che si mettono lì sul momento che poi apriranno squarci ancora più grandi di problematiche che il futuro porta con sé.
I vescovi italiani nel messaggio diffuso per la giornata dell'Università Cattolica scrivono: tra disincanto e desiderio è l'orizzonte entro cui si muove la vita dei giovani oggi. C'è tutta la disillusione rispetto a un futuro che non offre certezze e finisce per scoraggiare e demotivare. Nello stesso tempo però resta forte la ricerca del senso da dare alla propria esistenza, Don Luca.
La riflessione dei vescovi è davvero, a mio parere, molto forte, una denuncia molto forte. Basti pensare a questo: accostano il termine disincanto all'età giovanile, cioè significa, ecco qui la denuncia forte, significa aver toccato il fondo nei confronti dei nostri ragazzi, ovvero siamo all'interno di un paese, di un contesto che non ha nulla da dare, ma che soprattutto è incapace di stimolare i giovani. È una denuncia, ripeto, molto forte. La prerogativa del giovane, noi lo sappiamo bene, è il sogno, è l'utopia. E se nel mentre quest'ultimi si preparano il loro futuro, mentre preparano il loro futuro, non sono accompagnati dalla forza di un sogno, abbiamo intere generazioni che cadono nel nichilismo. E il nichilismo, cioè il nulla, si può affrontare solo in due modi: o stordendosi per non pensare alla condizione di una vita che non si è realizzata, e immaginiamo da questo punto di vista per esempio l'abuso dell'alcol, l'uso di droghe sempre più potenti, ragazzi amanti della violenza, ragazzi che si prostituiscono sui social per fare soldi, ragazzi animati esclusivamente dalla noia, oppure, ecco qui questa ricerca del senso di cui parlavi, trovare un senso, cioè alla propria esistenza. E qui il tessuto sociale deve necessariamente offrire delle risposte: la politica, la chiesa, la scuola e così via, il mondo dell'associazionismo deve saper dialogare con i ragazzi, affiancarsi, ma soprattutto stimolarli. I ragazzi, lo posso testimoniare per quello che è il mio ruolo all'interno dell'università, sono disposti a fare di tutto per raggiungere i loro desideri, ma bisogna dargli però delle certezze, che per esempio vivono all'interno di un paese, all'interno di una nazione o all'interno di una comunità europea che gli dà queste opportunità per raggiungere i loro sogni, per realizzare le loro utopie. Altrimenti immaginiamo con che stato d'animo i ragazzi affrontano i loro studi, la loro preparazione, la loro ricerca.
Sempre nel messaggio dei vescovi italiani leggiamo: i giovani sono il termometro di una società in deficit di speranza e incapace di vivere il presente come piattaforma reale e concreta per costruire il futuro. Tutto sembra consumarsi nel vissuto quotidiano, senza più considerare il futuro, troppo fluido e confuso, mentre dovremmo costruirlo assieme, valutando in tale prospettiva le scelte di oggi. Ma il mondo universitario, Don Luca, risente di questo scenario?
Io credo fermamente che il mondo universitario sia uno dei canali più attivi della nostra società e della stessa Chiesa. Da questo punto di vista, essendo stato io sia parroco e adesso in università, da questo punto di vista io ritengo che all'interno dell'università con i ragazzi si riesce a lavorare e ad avere frutti ancor di più rispetto alla parrocchia. Ecco perché lo intendo proprio come un canale attivo. Il problema è che però man mano che i ragazzi si avvicinano, per esempio, al traguardo della laurea, osservando l'esperienza di chi li ha preceduti, si scoraggiano, si autoconvincono che non c'è posto per il loro sogno, anzi che non bisogna proprio sognare, bisogna essere, no, andare nella concretezza, nel reale, in qualcosa che praticamente gli adegua a quello che già c'è, gli prepara ad adeguarsi semplicemente a quello che già accade. Succedono così fondamentalmente due cose, no? O vanno via dal nostro paese, oppure si preparano esclusivamente su materie tecnico-scientifiche, specializzandosi solo nello svolgere dei ruoli. Da questo punto di vista, permettimi una piccola digressione, no? Quando un po' rifletto su queste cose, mi viene sempre in mente quell'articolo 1, usato e strausato, della nostra Costituzione italiana. Un articolo che dice che l'Italia è una repubblica che è fondata sul lavoro, no? E lì sappiamo che dietro quell'articolo c'è anche il mondo dei cattolici che ci ha lavorato tanto. In teoria che cosa si vuol dire lì? Ed è l'unica Costituzione, la nostra, che si professa fondata sul lavoro e che pone il tema del lavoro nei fondamenti della sua Costituzione. Come ci ricordava il buon Lapira, che aveva lavorato a questo articolo, un ragazzo che non lavora non potrà mai acquistarsi una casa, e se non si acquista una casa significa non potrà mai mettere su famiglia, e se non mette su famiglia non farà mai figli e così via. Quindi il fatto di dire che la nostra Costituzione, cioè il nostro Paese, si fonda sul lavoro, che cosa si vuol dire? Si vuol dire che la specializzazione, la ricerca, che portano al tema del lavoro, sono il fondamento del nostro Paese, sono nella pupilla dell'occhio della politica del nostro Paese, di quello che si dovrebbe realizzare. Ma difatti poi vediamo quello che sta accadendo all'interno del nostro contesto. I ragazzi che si realizzano, gli uomini verso età, i ragazzi sempre più tardi, no? 35, 36 anni, hanno la possibilità di cominciare ad acquistarsi una casa e si sposano sempre più tardi, le difficoltà di mettere al mondo i figli. E questo che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che non abbiamo adempiuto anche quella spiritualità civile politica che i nostri padri fondatori si imponevano. E poi soprattutto, ecco, il lavoro racconta di noi stessi, della nostra preparazione, dei nostri sacrifici, di quello che noi abbiamo fatto. Gli anni dell'università, non a caso, sono quelli che si ricordano di più, sono quelli che rimangono impressi di più nel nostro animo, nella nostra memoria. Ma purtroppo la situazione oggi, c'è da dire, davvero non è assolutamente rosea, e l'idea è davvero quello di far ritornare l'università al centro delle politiche, soprattutto del nostro Paese.
Quale università cattolica ci dobbiamo aspettare nei prossimi anni, e che cosa resterà delle radici e quali nuovi aspetti bisogna mettere in campo?
Beh, in primo luogo un'università che si distingue sempre di più come cattolica, ecco, università cattolica, quindi deve distinguersi sempre di più con questo bell'appellativo che gli è stato dato, capace di formare cattolicamente le classi dirigenti, sanitarie, culturali nei confronti del futuro che ci aspetta. Un'università capace di trasmettere quello spirito civile, culturale, religioso che è presente all'interno di questo Ateneo che ha compiuto già 100 anni, fondata nel 1921, rimanendo così ben saldi a quelli che sono le volontà dei padri fondatori di questo Ateneo. In quello che i nostri ragazzi saranno chiamati a fare, c'è da dire che non devono avere paura e devono ben possedere quelle che sono le ragioni della loro fede, entrare da cattolici all'interno della società, sapendo manifestare la loro fede adulta, pensata, e soprattutto quello che la fede ha da dire all'interno dei contesti delle loro specializzazioni. Quanto poi sta accadendo già in questo tempo all'interno di questa università ci ricorda che siamo all'interno di un contesto in cui l'Università Cattolica si sta internazionalizzando sempre di più. Si stanno già da un po' di anni ospitando studenti stranieri che vengono da ogni tipo di cultura, da ogni parte del mondo, e questo significa anche all'interno di questo Ateneo un confronto come cattolici con le altre culture e anche con le altre religioni.
Allora, grazie a Don Luca De Santis, assistente pastorale all'Università Cattolica di Roma e docente di dottrine politiche e sociali.